Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Io saluto anche Vladimir e saluto anche Dini, naturalmente. E oggi voglio salutare un grande amico che è il dottor Giorgio Masotti, ortopedico, lavora presso l'ortopedia dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. E perché? Adesso saprete qual è il tema che abbiamo scelto io e Dini. In questi mesi di pandemia, io e il mio collega Dini abbiamo intervistato diversi medici, ospedalieri, medici di base, farmacisti, sul Covid e la pandemia. Ci mancava una persona, ci mancava un reparto, che era l'ortopedia e la traumatologia. E volevamo su sapere subito dal nostro amico dottor Masotti. Cos'è successo durante la pandemia nel vostro reparto? Se puoi dirlo, naturalmente, Giorgio. Prego.
Buongiorno a tutti. Il reparto di ortopedia dell'ospedale di Circolo, come tutti gli altri reparti Covid, hanno avuto una situazione un po' precaria e disagiata e disagevole legato proprio alla situazione. Per cui la programmazione degli interventi, le sale operatorie, ovviamente le priorità erano altre. Noi abbiamo, come altri reparti di altri ospedali, ridotto quasi completamente la parte ortopedica, la chirurgia d'elezione, per dedicarci unicamente alla traumatologia che, pur con meno persone in giro, con più fabbriche chiuse, è avvenuta lo stesso in questo periodo qua. Una traumatologia domestica o meno stradale, ma più diciamo industriale, abbiamo avuto i numeri lo stesso, legate uno alle poche disponibilità di altri reparti, di altre aziende, e due al fatto che siamo stati ritenuti dalla regione riferimento per questo tipo di patologia, per cui abbiamo accettato pazienti che venivano anche da fuori.
Ecco una cosa, prima che passi a Giorgio la parola a Dini, questa. Molti non riescono a capire la differenza fra ortopedia e traumatologia. In due parole la puoi spiegare? Perché molti mi hanno detto, sì, vado dall'ortopedico perché mi sono rotto il malleolo. Lì c'è una differenza, no?
Sì, lo dice un po' il nome stesso, insomma, la traumatologia è qualcosa che è legato al trauma e che riguarda più la parte ossea, fratturativa o una chirurgia da danni lesionali con lesioni muscolari aperte. L'ortopedia invece è una chirurgia d'elezione legata, per dire, alla parte protesica, alla parte di ricostruzione legamentosa, alla parte di cambiare assetti ossei che riguardano il piede, il ginocchio, la spalla, cioè una parte di chirurgia d'elezione, cioè non collegata a un trauma, ma collegata più a un'usura o a un aspetto degenerativo.
Giorgio, forza!
No, io
Dini!
volevo fare un passo indietro, volevo chiedere, parlare un pochino di pandemia. In caso appunto di pandemia, di Covid, qual era la situazione all'interno dell'ospedale? Voi, lei come ortopedico, come si muoveva in funzione dell'emergenza? Sì, emergenza no, emergenza Covid oppure no? Cioè era una situazione, diciamo, estremamente difficile potersi muovere in un certo modo.
Ma diciamo che noi come reparto di ortopedia siamo stati abbastanza limitati nella gestione dei posti letto e le varie lesioni traumatiche, la traumatologia che sono arrivate da noi sono state gestite con ovviamente una riduzione dei posti letto perché la maggior parte erano dedicati all'emergenza Covid. Poi ogni reparto ha avuto disagi. Dal nostro punto di vista, noi siamo riusciti, pur con diciamo, dislocazioni territoriali all'interno dell'ospedale diverse, ma a fare il nostro gestendo con disponibilità presente anche in altre strutture e anche in altri reparti il trauma che è legato all'accesso alla sala operatoria con difficoltà e spazi limitati, per cui mettendoci in coda o anticipando altre situazioni di urgenza legato alla disponibilità proprio delle sale operatorie, nel senso che una parte del personale era dedicato poi ad aspetti più collegati all'urgenza Covid che non aspetti legati alla gestione delle comuni urgenze ospedaliere, insomma.
Ecco, scusa, dottor Masotti, a me è piaciuta la tua risposta, però facciamo un esempio pratico. Uno si rompe durante, cioè magari a febbraio, a marzo, o aprile, si rompe il piede o si rompe la gamba, ok? Cosa fa? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? È andato in pronto soccorso, credo, no? E lì cosa succede dal pronto soccorso? Perché pronto soccorso mi hanno detto che c'era una via Covid e una via non Covid. Cosa vuol dire tutto questo?
Allora, bisogna cambiare un po' anche gli aspetti temporali, nel senso che all'inizio ovviamente la preparazione e i percorsi erano diciamo un po' meno ben definiti. Di fatto, diciamo che tolto il primo periodo di massima urgenza in cui bisogna anche capire e organizzare dei percorsi, in teoria uno ha un incidente o ha un trauma domestico e ha una frattura. Il passaggio è che viene portato in ospedale. In ospedale, ovviamente previa misurazione della temperatura, eccetera, e con vari passaggi procedurali di attenzione sia verso il paziente che degli altri pazienti che del personale, fa l'accertamento tramite pronto soccorso che è la radiografia. A quel punto qui, diciamo che diagnostichiamo una frattura di femore. Se la frattura è una frattura che richiede un trattamento in urgenza, perché rischia di perdere molto sangue, perché è una frattura esposta, perché presenta complicanze dal punto di vista temporale nell'aspettare l'esecuzione dell'intervento, allora c'è un percorso Covid, cioè non si attende nessun altro accertamento, ma previa la disponibilità di una sala Covid, cioè attrezzata con un numero di persone maggiori, con un insieme di protezione, mascherine, doppi guanti e tutto il resto, di protezione per il personale oltre che per il paziente, il percorso avveniva in questa sala Covid che era a disponibilità di più unità operative e l'intervento magari non comunemente nel giro di un paio d'ore, ma veniva effettuato di mattina, di pomeriggio, di notte, in ogni caso con una tempistica d'urgenza. Nel momento in cui invece la frattura è una frattura dilazionabile, cioè da operare ma non necessariamente in urgenza, allora al paziente viene fatto un tampone per vedere se è positivo o negativo, viene lasciato in un reparto, in una situazione di stand-by in attesa del tampone. Una volta che arriva il tampone negativo, viene portato in reparto ortopedia e poi ha l'accesso alla sala operatoria, nelle disponibilità della sala operatoria di ortopedia. Nel momento in cui dovesse arrivare un tampone invece che è positivo, per cui il paziente ha il Covid, andrà in sala Covid e nel post-operatorio andrà in un reparto Covid. Per cui tanta chirurgia che noi in genere tendiamo come scuola ad affrontare nell'immediatezza aveva dei tempi di attesa collegati uno all'urgenza e questa non è mai mancata. L'altro alla disponibilità di un tampone che rendeva più sicuro sia il paziente che gli altri pazienti, che gli operatori.
Io ho letto recentemente, Masotti, sul problema delle linee guida. Voi lavorate, i vostri interventi seguono delle linee guida. E dico questo anche perché in caso di emergenza Covid la situazione è stata ancora più difficile, perché oltretutto è una patologia che neanche una malattia che non la si conosce, quindi si lavorava un po' con, non dico dei dubbi, ma con delle incertezze. Ecco, queste linee guida, se ci sono o non ci sono, vi potevano aiutare o vi potevano dare una mano?
Ma diciamo che le linee di guida ci sono state e un po' la regione, un po' l'ospedale ha fornite, rendendole pubbliche sia dal punto di vista del cittadino sia dal punto di vista degli operatori sanitari. È ovvio che per quanto riguarda noi, essendo in buona parte interventi da eseguire in urgenza e l'urgenza in periodo Covid o non Covid, poco cambiava. Cambiava magari la tempistica di un'ora in più, un'ora in meno, ma non di una giornata in più o in meno. Sull'aspetto invece puramente programmatico dell'altra traumatologia, una volta che il tampone era negativo, l'accesso alla sala era diciamo organizzato con degli accessi distribuiti a tutti gli operatori e anche l'ortopedia aveva la sua parte, insomma. Per cui diciamo che le linee guida c'erano più e ci sono più su un comportamento che non sull'indicazione a fare o meno l'intervento. Per perché anche in quel periodo, perché soprattutto in quel periodo là, l'indicazione a fare soltanto traumatologia e non elezione metteva perlomeno gli ortopedici al riparo da qualsiasi indicazione scorretta, perché a parte le fratture o le lesioni aperte, non c'era possibilità di fare nessun tipo d'altro intervento.
Dini, posso chiedere una cosa io veloce, veloce, veloce. Allora, tu hai detto che le elettive, quindi quei pazienti che dovevano avere non so, la protesi, eccetera, eccetera, rimanevano lì. Quindi magari stanno lì, sono lì ancora ad aspettare, pur avendo un dolore boia, oppure venivano inviati ad altri ospedali dove non erano Covid.
No, nel senso, la parte ortopedica, nel senso l'artrosi piuttosto che un'instabilità del ginocchio o della spalla, piuttosto che la luce vaigo, sono, diciamo, ma anche la parte di lesioni meniscali, ci sono stati dei punti di riferimento regionali dove poter inviare questi pazienti, diciamo, che necessitavano pur in elezione un trattamento più urgente. Alcuni erano su Milano, altri sono stati in attesa della ripresa degli spazi sulla chirurgia d'elezione che in parte nell'ultimo mese è avvenuta e di conseguenza chi aveva più urgenza si è rivolto, noi abbiamo dato i riferimenti regionali, chi non ne aveva aspettato e li stiamo trattando ora.
Dottor Basotti, ci fermiamo e naturalmente Vladimir ci metterà la canzone che hai scelto.
Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te, senza pensare a niente. Senza pensare sempre quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare. Sai che ho pensato sempre, quasi continuamente, che non sei mai stata mia. Me lo ricordo sempre, che non è successo niente, dovevi sempre andar via. Io e te. Io e te, dentro un bar a bere e a ridere. Io e te, a crescere bambini, avere dei vicini. Io e te, seduti sul divano, parlare del più e del meno. Io e te. Sono sicuro, quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare. Io e te, dentro un bar a bere e a ridere. Io e te, a crescere bambini, avere dei vicini. Io e te, sdraiati sul divano, parlare del più e del meno. Io e te, come nelle favole.
Dottor Giorgio Masotti, lo stiamo intervistando io e il nostro amico Dini, e lo stiamo intervistando su una, diciamo, sulla traumatologia in generale, ma anche la traumatologia al tempo del Covid. Io ti volevo fare una domanda, anche questa. Il problema dei parenti, molti si sono lamentati, specialmente i parenti che avevano magari dei pazienti, cioè dei parenti o dei genitori o qualcuno che avevano una certa età. Come avete risolto il problema dei parenti?
Ma non è stata una gestione del reparto in sé, ci sono delle direttive in cui i parenti, parliamo di maggiorenni, perché i minorenni hanno un percorso diverso, i parenti non potevano entrare in ospedale, per cui il rapporto con i parenti è stata gestita nei tempi, in spazi preordinati, con informative da parte del medico di reparto che o chiamava o veniva chiamato dai parenti in certi orari per comunicare le condizioni del paziente, l'intervento che era stato fatto, come era stato fatto, le eventuali criticità e il tempo di dimissibilità, insomma. Per cui l'informativa verso i parenti c'è sempre stata. È ovvio che non c'è, i parenti non potevano entrare a vedere il figlio, il papà, il nipote, il marito, la moglie. Le informazioni le avevano, fortunatamente ci sono i telefonini che hanno mantenuto questo rapporto domiciliare, ma l'accesso al reparto era ed è tuttora vietato, se non in casi particolari, insomma.
Dini, vai.
Masotti, volevo chiederti, questo momento così particolare, questa pandemia, questa emergenza che tu hai trovato in sala operatoria, in sala Covid, cosa ti ha insegnato? Cioè, ti ha lasciato qualcosa in più? È stata un'esperienza che tu puoi gestire un domani in seguito?
Ma
Cosa
diciamo, quello
ti...
che ha lasciato, e spero che l'abbia solo lasciato e non si ripresenterà, è la grande disponibilità dal punto di vista dei colleghi, personale infermieristico, cioè della grande, diciamo, disponibilità nel tempo, nei modi, nella sofferenza, negli orari, a collaborare per arrivare ad aiutare le persone. Io l'ho notato proprio quotidianamente in quel periodo, non c'erano problemi né di orari né di disponibilità, è stato proprio un lavoro collettivo. L'altra parte, quello che ho visto è il distanziamento, lo staccare una persona dal nucleo familiare e la difficoltà del rapporto con lo stesso, perché magari i più giovani o quelli di media età ce la facevano col telefonino, gli anziani. Diventava un po' difficile metterli in comunicazione, rapportarsi col parente fuori a casa, che magari il telefonino lo faceva fatica a utilizzarlo, insomma. Per cui abbiamo dovuto fare un po' noi, ma probabilmente i reparti internistici e i reparti Covid ancora di più, i parenti assenti, insomma, per cui prendere un po' le veci di trait d'union tra l'ospedale, il paziente e la famiglia, insomma.
Ma ora piano piano state ritornando alla normalità e piano
Sì, piano
piano
piano.
recuperate il tempo perduto,
Sì,
interventi.
ovviamente gli accessi dati dalla direzione sanitaria sono gradualmente maggiori anche per la parte operatoria. Fortunatamente i casi sono minori, per cui recuperare, diciamo, i numeri persi e recuperare i numeri che facevamo prima come reparto ortopedia probabilmente ci vorrà ancora più tempo. Però diciamo che la macchina comincia ad andare a una velocità diversa, insomma. Poi dopo è ovvio che la velocità è data anche dal traffico, e cioè da quanto questa emergenza si dovesse risolvere o riproporre.
Dottor
Io
Masotti, scusi
volevo.
un attimo. Lei ha detto che facevate tutti la traumatologia, in poche parole, l'ortopedia era stata messa da parte. Ma con quali incidenti? Ma se non si andava in macchina, non si lavorava, non si faceva nulla, quali erano gli incidenti? Qual era i traumi che vedevate maggiormente?
Beh, i traumi sono, beh, qualcuno in giro ci andava lo stesso, perché poi gli incidenti in macchina, di chi anche in macchina non ci doveva andare, ci sono stati uguali. Buona parte erano anche incidenti domestici, cioè il fatto di essere a domicilio ha portato tante persone a fai da te, che pulisco i vetri io invece della signora che viene, vengo giù dalla scala. Oppure che mi metto io a tagliare l'albero, taglio la parte sbagliata, viene giù l'albero, chi c'era su e quello che c'era sotto. Per cui alcuni incidenti sono stati legati anche un po' all'improvvisazione delle persone nel fare attività domestica da impreparati o da improvvisati, insomma. Però un po' di gente in giro c'era e qualche incidente c'è stato ugualmente, insomma. Perché a volte poi avere meno traffico ha portato ad avere un carro a velocità, per cui qualcosa in giro c'era lo stesso. E
Ma
poi gli
guardate,
anziani,
voi che...
soprattutto a casa, nei piccoli spostamenti, le fratture dell'anziano domestiche c'erano ugualmente.
Vai, dimmi.
Oggi, per esempio, vedete qualcuno che necessitava di essere visto un mese fa, 2 mesi fa, 3 mesi fa? Cioè...
Sì, diciamo che sì, però allora per quanto riguarda la nostra, perché è ovvio che magari uno parla col cardiologo e l'urgenza o con un oncologo e l'urgenza è un po' diversa. È ovvio che uno che ha un dolore all'anca o un'instabilità del ginocchio gli limita la vita e il dolore ce l'ha, però è ovvio che in quel momento lì, come in questo momento qua, alcune persone vengono richiamate. E per paura del Covid dico, ma io guardo, ho tirato questi 4-5 mesi qua, ho paura di entrare in ospedale adesso, aspetto e mi faccio operare un po' più in là. Così abbiamo cercato nelle urgenze vere, cioè quelli che non potevano essere riprogrammati in un tempo utile, di dare dei segnali di riferimento a quelli che erano gli ospedali regionali che facevano, che trattavano certe patologie. Gli altri direi che hanno aspettato, ma man mano li stiamo affrontando, insomma, per cui ovvio che
Ho
nella
capito.
la parte oncologica noi ne facciamo poca e di conseguenza questo non ci riguarda o ci riguarda poco, ma la parte diciamo ortopedica stiamo man mano riprendendola, ma non abbiamo avuto come sentore anche ambulatoriale dei grossi disagi, insomma.
Vieni,
scusa un attimo, vieni.
volevo
Passa, parla tu su, dai, parti tu con la traumatologia.
No, appunto, volevo chiedere, in caso di fratture, cosa devo fare e cosa non devo fare? Cioè, la prima cosa è andare dal medico, la seconda cosa è andare in ospedale per una radiografia. Poi dopo
Sì.
voi
Beh,
come vi comportate?
diciamo che la domanda posta così è amplissima. Allora, nel senso, il trauma in genere ha poco pregresso, ma ha un'attualità, nel senso che io mi faccio male adesso, se mi rompo, se mi fratturo un osso più grosso, la tibia, il femore, la caviglia, in genere è un trauma e mi accorgo di essermi, tra virgolette, fatto male. Il trauma tendineo legamentoso magari può essere un po' misconosciuto pensando di aver preso un sovraccarico, la classica botta. Nel momento in cui il trauma è importante, il passaggio è un passaggio da pronto soccorso, nel senso che è un po' quello che dicevamo prima, cioè mi devo rivolgere al pronto soccorso che tramite un percorso esegue la radiografia e poi sulla radiografia valutiamo eventualmente l'urgenza e valutiamo il tipo di tempistica chirurgica, se di tempistica chirurgica si tratta. Se invece è un trauma contusivo, forse vale la pena di farsi valutare fuori e in funzione della valutazione di un medico, valutare se è il caso di fare un accertamento o se rivolgersi allo specialista, insomma. Che nel momento in cui c'è la frattura, poi rientra sul percorso che abbiamo descritto prima, che ovviamente adesso con meno pazienti Covid, presenti, è un po' più fluido, sicuramente è un meccanismo più oliato, insomma.
Ecco, una cosa che ho notato, no? Tu sai che io vengo in ospedale spesso perché ci sono degli amici oppure per invitare delle persone per la nostra radio, e quello che ho notato, anche andando lì al pronto soccorso, che io vedo poco gesso, nel senso, scusami, vedo poco gesso, vedo che molte persone vengono operate, qualunque trauma vengono operate, ma il gesso è stato dimenticato, non si usa più il gesso. Scusa, è una domanda magari stupida, però
No,
è
è
una
una
mia sensazione.
domanda, no, è una domanda intelligente, nel senso che prende un po', tu sei, diciamo, giovanile, che prende un po' anche un'età, nel senso che anch'io quando ho cominciato i gessi erano tanti e gli interventi non erano così tanti. Il trattamento in gesso era un trattamento condiviso, anche perché erano, diciamo, una manualità diversa anche nel farlo, e anche perché tante alternative poi non c'erano, perché c'erano placche molto grosse, i chiodi sono venuti gradualmente fuori, per cui anche l'accesso chirurgico portava un aiuto alla frattura, ma anche un danno ai tessuti attorno per poterla trattare. Nel tempo e anche un tempo, diciamo, di recupero più lungo, perché il gesso poi ti impone il vantaggio di non fare l'intervento, ma l'intervento, assemblando i frammenti fratturati con una placca, una vite o un chiodo, ti permette di mobilizzare prima l'articolazione, per cui la frattura guarisce già in movimento. Se invece io tratto in gesso anche una banale frattura di polso, faccio per dire, guarire sulla lastra guarisce lo stesso dopo 2 mesi e mezzo, ma il polso rigido ci mette poi altri 2 mesi e mezzo a guarire. Se gli metto una placca, invece chiude prima questo percorso.
Dottor Masotti, ci fermiamo ancora in questo minuto o 2 minuti per la canzone, la seconda canzone che hai scelto.
Quando credi d'essere sola su un atollo in mezzo al mare, quando soffia la tempesta e hai paura di annegare, chiama, chiama piano. Sai che non sarò lontano. Chiama tu, chiama. Ed arriverò io in un attimo, quell'attimo anche mio. Quando crolla il tuo universo tra le righe di un giornale, quando tutto intorno è perso e hai finito di sperare, chiama, chiama piano, sai che non sarò lontano, chiama tu, chiama piano, ed arriverò l'attimo, quell'attimo è anche mio. Quando il fuoco sembra spento e non pensi di aspettare, quando il giorno resta fermo e decidi di volare, quando certo di aver vinto sulla nube di vetro e il tuo cielo già dipinto di un crescente arcobaleno, chiama, chiama piano, sai che non sarò lontano.
Stiamo intervistando io e Dini il dottor Giorgio Masotti. Ci interessava un po' parlare di traumatologia al tempo del Covid. Ma già che stiamo parlando di traumatologia, arrivare a parlare proprio della traumatologia. E una cosa che ti volevo chiedere era questa: ma la traumatologia non è più, diciamo, la chirurgia dello sport?
Nel senso, la traumatologia dello sport è un ambito, diciamo, elitario della traumatologia in generale. La traumatologia generale è tutto quello che comporta i traumi, che siano lavorativi, professionali, sportivi, il tutto. La traumatologia dello sport poi viene gestita con tempi diversi, anche perché fa riferimento a una fascia di età nettamente più giovanile, e anche dei tempi di recupero diversi legati anche ad esigenze dell'età e anche a esigenze sportive, più o meno professionistiche, per cui è ovvio che quello che fa l'impiegato magari può guarire con un tempo di 2 mesi in più, ma quello che fa il professionista che gioca a calcio, ha un contratto miliardario, deve rientrare il prima possibile anche per un aspetto di carriera, no? E le motivazioni sono diverse. Lo vediamo anche solo banalmente che è su tutti i giornali legato di questi giorni qui, legato al trattamento di Marquez, il pilota motociclistico che fa un intervento, sale subito in moto e l'intervento va ripreso, per cui ci sono, diciamo, interventi un po' più, diciamo, legati all'aspetto sportivo. Ci sono dei rischi che uno si può prendere in più sulle motivazioni sportive, ma la biologia è uguale per tutti e di conseguenza dei tempi minimi di riposo, di rifermo, di recupero muscolare e vascolare devono essere rispettati da tutti. Per cui non è che lo sportivo fa lo stesso intervento di quello che fa l'impiegato e lui perché è sportivo torna dopo 2 giorni e quell'altro dopo 2 mesi. Magari lo sportivo torna dopo 1 mese e l'altro dopo 2, ma dei tempi biologici va rispettati, insomma.
Dini.
Ho capito, abbiamo parlato di ingessatura. Quando l'ingessatura tu la applichi o quando metti un tutore e quando devi intervenire chirurgicamente in maniera precisa, che tipo di frattura tratti con l'ingessatura?
Allora, diciamo che dipende che paziente ho davanti, l'età, perché uno poi dice frattura, ma le fratture sono di tanti livelli, le fratture dell'adolescente, gli stacchi epifisari, le fratture che comportano un interessamento dell'articolazione, chi è lontano, le fratture delle ossa grosse, delle ossa piccole. Per dire, una frattura di femore deve essere per forza trattata chirurgicamente, una frattura di polso ha degli spazi chirurgici anche in gesso. Il tutore in genere è la seconda fase, cioè un trattamento in tutore quasi mai avviene. Il più delle volte è il gesso, e poi dopo, nella fase riabilitativa di seconda tutela, può essere un tutore. La domanda è estremamente varia e diventa difficile risponderti se non settorializzando un po' di più l'ambito.
Cioè praticamente le fratture composte necessitano di ingessatura. Perché
Le fratture composte necessitano
quali
di
sono le
ingessatura, le
fratture? Oltre che
fratture composte necessitano di
composte.
ingessatura, però possono essere trattate anche chirurgicamente, nel senso che l'intervento ti permette poi di mobilizzarle prima, per cui se ho davanti a una persona giovane o che intende recuperare più velocemente, l'indicazione chirurgica, sempre data con buon senso, non è che si opera tutto o non si opera niente, permette una mobilità maggiore e un tempo di recupero più breve. Certo che a volte poi comporta il fatto che un mezzo di sintesi lo devi mettere per far guarire prima la frattura e poi dopo un tot devi toglierlo perché magari dà fastidio dove l'hai messo, insomma. Per cui un intervento a volte ne comporta due, insomma.
Da sentire, noi delle volte sentiamo dire la tecnica di riduzione, cioè prima dell'ingessatura voi usate questa tecnica. Ce la vuoi spiegare? C'è una tecnica di allungamento dell'arto?
Sì, riguarda soprattutto le fratture di polso, diciamo, che è l'esempio più semplice. La riduzione, in genere, quando si frattura la parte del radio vicino sul polso, diciamo, la frattura tende a compenetrarsi, cioè i monconi tendono ad accorciare il polso. Va trazionata manualmente e messa in posizione tale che i frammenti riprendano la loro posizione iniziale. Poi, una volta ridotta, va eseguito un gesso fatto con i sacri crismi in modo tale che mantenga la riduzione. Poi dopo il gesso si può passare un tutore, dopo 3 settimane, 6 settimane, dipende un po' anche dal tipo di frattura, insomma.
Io voglio chiedere questo, dimmi questo. Si parla sempre, tu hai parlato prima di chiodo, di placca. Non hai parlato parlato dei fissatori esterni, oppure non mi è sembrato che tu l'abbia. Ma per quali fratture servono per tutte queste belle cose? Il chiodo, ad esempio.
Questa è una bella domanda, perché a volte il paziente a volte capisce e non capisce, cioè si trova un fissatore esterno e dice: perché mi avete trattato così? Allora, il concetto è questo qui. Dipende, il fissatore esterno è un mezzo di sintesi che si usa per il cosiddetto damage control, cioè a dire, in questo momento qui io metto delle viti e diciamo un'impalcatura esterna in metallo che mi permette di tenere fermo l'arto, in modo tale che la pelle guarisce, se c'è un'infezione la si può controllare e la pelle la vedo, non va dentro nel gesso che dopo non vedo cosa succede. Questo è un percorso che gli ortopedici utilizzano nel momento in cui ci siano lesioni muscolari o di perdita di sostanza o di perdita di cute o di fratture esposte per controllare l'asse meccanico e quello lo metti. Si chiamano fisce che vengono messe nell'osso a valle e a monte della frattura, e un'impalcatura esterna che tiene la frattura diastasata, cioè in asse. Dà il tempo di guarigione, di fare sgonfiare la caviglia, per dire, piuttosto che non di pulire la pelle o la ferita esposta, e poi a guarigione avvenuta, quando i rischi anche infettivi sono nettamente ridotti, può essere o trasformato in un fissatore esterno definitivo, che sono molto variabili e variegati, o passare poi a un intervento che comporta il trattamento della frattura con un chiodo, con una placca, con delle viti. Però diciamo che il fissatore esterno come damage control è quello da utilizzare nelle fratture complesse, quelle dove i tessuti molli sono molto rovinati o molto, diciamo, contaminati. Il trattamento invece con fissatore, ci sono scuole che trattano tante fratture con il fissatore esterno. La nostra scuola lo utilizza più come gestione, ma a volte anche sulle deformità assiali come trattamento definitivo.
Volevo chiedere, tu hai parlato di fratture esposte. Cos'è una frattura esposta?
La frattura esposta, è una frattura dove, l'osso è ricoperto dalla pelle, dal grasso, del derma, dalla parte muscolare. Quando l'osso sotto si rompe e buca dall'interno queste strutture, o quando un qualsiasi strumento dall'esterno penetra arrivando all'osso, questa qui è una frattura esposta. Cioè c'è una, diciamo, contaminazione dell'esterno nella parte più profonda. Questo tipo di contaminazione aumenta enormemente i rischi di infezione, per cui non sempre con una frattura esposta si può fare un trattamento definitivo. Dipende dal tipo di frattura, dal tipo di contaminazione e anche dal tempo che passa tra l'episodio e l'accesso alla sala operatoria. Per cui tante volte il fissatore esterno gestisce questa situazione, permettendo di fare una pulizia della ferita senza avere procedimenti troppo aggressivi che espongono notevolmente al rischio di infezione.
Ma a parte questo tipo di frattura, ma le fratture vanno immobilizzate? Cioè il paziente in caso di frattura va immobilizzato sempre?
Nel momento la frattura guarisce dando stabilità al trattamento, per cui che sia in gesso, che sia una placca, che sia un chiodo, ma bisogna immobilizzare i due componenti ossei per far sì che si formi un callo che congiunge poi i due frammenti. Se non c'è questa rigidità di impianto di trattamento, i due monconi continuano a frizionare uno sull'altro e si forma la cosiddetta pseudoartrosi, cioè la frattura non tende a guarire.
È una cosa veloce perché ci manca pochissimo. Hai parlato di chiodo. Io ho visto mia sorella, che ha fatto, gli hanno messo un chiodo e per 20 anni gli è rimasto il chiodo. Ho visto alcune persone che dopo pochissimo tempo gli hanno tolto il chiodo. Puoi spiegare un po' questa tecnica del chiodo, quando toglierlo, quando non toglierlo?
Allora, dipende un po' che chiodo ha messo e quando l'ha messo, nel senso che una volta si mettevano i chiodi e si tenevano dentro e se non davano problemi si lasciavano in attesa di un eventuale trauma che dovesse complicato questa situazione qua. Adesso i chiodi si tendono, dal punto di vista del trattamento, ci sono scuole che utilizzano il fissatore esterno, scuole che utilizzano i chiodi, scuole che utilizzano le placche, per cui il trattamento poi è perfezionato verso un mezzo di sintesi rispetto a un altro. Il concetto dei chiodi è: il chiodo va messo nella parte interna dell'osso, mettiamo una tibia, va messo all'interno, però le viti che tengono fissato questo chiodo, perché adesso sono chiodi bloccati, una volta erano chiodi che venivano solo messi dentro, nel canale, ma non fissati esternamente. Le viti che fissano questo chiodo qui adesso sporgono fuori dall'osso, sono sottocute, a volte si sentono e danno fastidio. Nel momento in cui questo mezzo di sintesi comincia a dare fastidio, non prima di un anno dalla fattura, può essere tirato via. È legato un po' all'età, nel senso che al di sotto dei 30 anni consiglio di tirarli via, al di sopra dei 65 consiglio di tenerselo, in mezzo c'è un'età collegata all'attività lavorativa, all'attività sportiva, al tipo di chiodo, al tipo di rischi che tu hai, perché è ovvio che se tratti una fattura col chiodo questa guarisce, se però tu hai tanti traumi rischiosi, il rischio è che si possa rompere lungo il chiodo il nuovo trauma, insomma, per cui anche come prevenzione può essere utile tirarlo via.
Senti, perfetto, bene. Vladimir continua a insistere. Che siamo, tu, Dini, abbiamo un minuto neanche. Se vuoi,
no, ma io volevo chiedere quanto è importante la gestione della frattura a casa. Cioè, due parole, il paziente cosa deve fare? Deve mettere il ghiaccio, deve appoggiare la gamba piano piano. Ecco, perché è importante
la frattura, ma la frattura operata a casa o la frattura trattata conservativamente a casa?
No, la terapia conservativa.
La terapia conservativa in genere prevede, se è un arto inferiore, il non carico, se è un arto superiore, l'immobilità. Quello che deve fare il paziente è andare in giro il meno possibile, perché sennò tende a gonfiare la caviglia e tende a gonfiare la mano sull'arto superiore. Deve utilizzare un po' di riposo e evitare di prendersi movimenti o rischi che non gli vengono dati dal curante. Ci sono poi dei gessi che vengono trattati in acuto col fuoricarico, che diventano poi gessi da carico. Ma di non prendersi iniziative legate a ma non mi fa male, allora appoggio, perché questo tante volte nella frattura del trattamento non ha un significato positivo, non sempre appoggiando dolore.
Sai cosa ho letto questi giorni? Che voi ortopedici siete anche creativi, ma mi sembra un po' una cosa un po' strana, perché il vostro lavoro, diciamo, è un lavoro estremamente concreto, voi siete persone toste, ecco, per cui la creatività non mi sembra.
Diciamo che questo qui è probabilmente una frase collegata più all'aspetto traumatologico, nel senso che mentre la parte ortopedica gli interventi sono abbastanza ben codificati, nessuna frattura è uguale a quell'altra, per cui una parte del trattamento richiede, non dico fantasia, ma a volte anche un po' di ingegno personale nel capire come utilizzare un mezzo di sintesi o come trattare una frattura. Per cui questo ci sta sulla traumatologia. Lo prendo con
Dottor Giorgio Masotti, ti devo fermare perché entra il Radio Giornale. Grazie ancora, grazie Dini, grazie Vladimir, alla prossima. Ciao a tutti.
Grazie per l'invito, alla prossima. Ciao.
Ciao Masotti, grazie.
Ciao, grazie mille. Giorgio, ciao.
Ciao, grazie.